Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: fate attenzione, svegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un uomo che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vigilare. Svegliate dunque, voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera, o a mezzanotte, o al canto del gallo, o al mattino. Fate in modo che, giungendo all'improvviso, non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi lo dico a tutti, svegliate. Acclamiamo alla parola del Signore. Alleluia, 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 alleluia. Anno liturgico che il Signore attraverso la Chiesa, Madre e Maestra, ci dona. Questo nuovo anno liturgico che deve essere scelto attraverso la proposta che la Chiesa, Madre e Maestra, ci dà. In questo tempo bello dell'avvento nell'anno B, è il secondo anno del ciclo triennale del calendario liturgico. Il Vangelo di Marco è il Vangelo più breve, ma è il Vangelo probabilmente più antico e più denso di significato, perché raccoglie in filigrana tutto quello che il Signore ha fatto e ha detto. Quali sono le scelte proposte dalla Chiesa in questo nuovo anno liturgico del 2014 e 2015? Sembra strano, ma è particolarmente vero e attuale. Il primo grande proposito che dovremmo come cristiani portare avanti è il proposito proposto dalla Chiesa sul silenzio. Noi tante volte compiamo un silenzio esteriore, un silenzio superficiale. Spegniamo la televisione, il computer, ci danno fastidio, ne abbiamo anche troppo, eccetera. Ma è il silenzio come scelta interiore di vita nuova. Quel silenzio che nasce dalla fame e dalla sete dell'ascolto della parola di Dio. Quel silenzio interiore ed esteriore che ci aiuta a metterci in sintonia d'onda con i profeti. Oh, se tu squarciassi i cieli, o Dio, e scendessi fra di noi. Quanto poco silenzio nella nostra cultura e nella nostra civiltà occidentale. Siamo molto fracassoni. non resistiamo più neanche quando entriamo in casa a stare un momento, direbbe Socrate, con noi stessi, a ripensare, a meditare, a esaminare la nostra coscienza verificandola su quello che il silenzio dell'uomo pone come pregiudiziale a quella che è la parola di Dio. E allora la parola può rischiare di cadere in un terreno sassoso, in un terreno distratto, in un terreno preso dalle cose materiali, catturato da mille e mille preoccupazioni. E quel silenzio che si fida di Dio non lo sappiamo più cogliere, tantomeno accogliere nella nostra vita. È il silenzio della meditazione della parola di Dio, di quello che un santo padre del mondo medievale chiamava la ruminatio verbi Dei, il ruminare la parola di Dio come un animale che quando ha ingoiato fieno ed erba ha bisogno di farla carne della propria carne, vita della propria vita. È un silenzio che non ci insegnano nel mondo d'oggi le culture, ma che forse i retaggi dei mondi monastici, dei mondi conventuali, delle comunità cristiane ci aiutano a recuperare. È il silenzio del decentramento da noi stessi, quel incentrare invece su Dio quella che è la nostra vita. Adventus, attesa del Signore che viene. La seconda lettura è tutta quanta su questo modo di scegliere la vita dell'uomo. Aspettiamo, o carissimi, dice San Paolo, a quei fracassoni dei Corinti, mercanti, straricchi, che avevano mille, mille addentellati nel mondo greco, nel mondo latino, aspettiamo, carissimi, la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Il cristiano vive vegliando, vive in attesa. E quando veglia una persona e quando è in attesa, non dice io faccio quel che voglio, come voglio e quando voglio, io la penso così. Ma si verifica con quella persona importante che lui attende. Ed è per questo che la veglia lo fa quasi entrare in una sana ansia di vita. Come sarà il Signore? Che cosa mi dirà? Quale volontà d'amore avrà nei miei confronti? Come entrerà nella storia della mia esistenza quotidiana? Come entrerà nella mia famiglia? Che formazione, che educazione troverà nei confronti dei miei figli, di me, papà o mamma di famiglia, di noi educatori in questa nuova comunità che deve compiere la grande scelta dell'amore? L'attesa del Signore che viene. Pensate San Marco in questo capitolo, meglio in questi pochi versetti che abbiamo proclamato per tre volte: vegliate, vegliate, vegliate. È il Signore che ci dice: non sei tu metro e misura di te stesso, non sei tu che sei chiamato a vivere come un buon epicureo, in cui insomma adesso me la godo, poi vediamo. No, no. Il cristiano è uno decentrato da sé che fa sì che il Signore sia il protagonista della sua esistenza. L'alfa e l'omega, il principio e la fine, colui che era, che è e che viene. Attesa del Signore. Ma badate bene, tante volte noi siamo tentati di trasformare la fede cristiana in una specie di moralismo. Lui viene, mi preparo. No, no, è questa venuta del Signore che è grazia, gratis data da Lui nei nostri confronti. Rendo grazie, dice San Paolo, continuamente al mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata regalata in Gesù Cristo, perché in Lui voi siete stati arricchiti di tutti quanti i doni, quelli della parola e quelli della conoscenza. Basterebbe questo versetto quarto del primo capitolo di San Paolo ai Corinzi per trasformare il programma della nostra esistenza. Ma poi il Signore ci dice: ma perché devo stare in silenzio come scelta di esistenza per ascoltare la parola di Dio? Perché devo vivere nell'attesa della grazia di Dio che mi viene regalata a piene mani, gratuitamente? Perché? Qual è il motivo? Ci sarà pure questo motivo. E allora il Signore che ti dice: trasforma la tua esistenza in preghiera. È questo terzo segno che tante volte noi un po' lasciamo perdere, catturati da mille cose, da mille preoccupazioni. Il lavoro va male, mi hanno licenziato, non so più come mantenere la mia famiglia, nessuno viene più a farmi lavorare, non riesco a trovare anche una... Ecco, il Signore che ti chiede questa strada della croce perché tu ti unisca totalmente cuore, anima, corpo e mente a Lui, perché tu offra a Lui te stesso. Non è la preghiera soltanto una specie di dammi questo Signore, dammi quest'altro, voglio lavorare, aiutami tu, voglio avere una famiglia brava, buona e bella, aiutami tu. Questo modo di pensare è un Dio che in fondo diventa un nostro ciondolo, un nostro pianeta, e noi rimaniamo il sole della nostra vita. Invece il Signore chiede a noi qualcosa d'altro. Rendere grazie a Lui, offrire tutto quanto noi stessi per compiere sempre e comunque la Sua volontà santa. Ma ci costa, sa, questo? Certo. A Lui è costato la strada della croce, è costata la croce, è costata la sua passione e la sua morte. Solo così ci ha fatto intravedere la luce della risurrezione. Ma la preghiera è questa comunione di vita, perché tu sei sereno, tranquillo, anche quando le cose vanno a rotoli, anche quando sembra che ci sia una società che sta andando a catafascio. È la comunione con il Signore che ti rende quella serenità e quella pace che il mondo non può dare, perché è Lui il Signore, la nostra pace. E la preghiera è questa forza rocciosa della nostra vita, perché non riponiamo più in noi stessi le nostre sicurezze, ma le riponiamo tutte quante nel Signore. Che senso ha allora? Ecco la quarta scelta di fondo, la Eucaristia domenicale, la Santa Messa. quella di entrare in una comunione tanto grande, tanto profonda, tanto totale, tanto, 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 da poter far sì che il suo corpo diventi il nostro corpo, la sua anima diventi la nostra anima, la sua vita si cambi nella nostra vita, la sua salvezza diventi la nostra salvezza. L'Eucaristia significa proprio rendere grazie offrendosi a Lui perché Lui faccia di noi quel che vuole, come vuole e quando vuole. Questo non significa essere passivi nella vita di oggi, significa il massimo di spesa dei nostri talenti che abbiamo ricevuto perché Lui il Signore, Lui non noi, possa vivere, cambiare questo mondo e trasformarlo da una specie di vita erotica in cui ognuno pensa a godersela per sé, ad una vita d'amore, ad una vita, direbbe San Tommaso, di benevolenza piena, completa, totale e assoluta. Contenti che sia Lui ad essere la gioia, contenti che sia Lui ad essere la beatitudine, contenti che sia Lui ad essere il gaudio e l'esultanza della nostra esistenza concreta. Lievito e fermento i cristiani di questa società, di questo mondo, di questa esistenza che sembra totalmente depressa, triste, sconsolata e nel dolore. Il cristiano invece è colui che dà speranza, che dà forza, che dà vita. Lo diciamo nella preghiera per alcuni silenzi, per alcuni momenti del silenzio, nel Salmo 84. Mostraci, o Signore, la tua misericordia.